Metka Gombach, Boris M. Gombach, Dario Mattiussi. Quando morì mio padre. Traccia numero 3. Saggio numero 3. Dario Mattiussi, una tragedia dietro il cortile di casa. La deportazione nei campi di concentramento italiani del confine orientale 1942-1943. Il sistema concentrazionario creato dal regime fascista è uscito dall'oblio grazie ai lavori di storici come Carlo Spartaco Capogreco, Bozidar Jesernik e Tone Ferenc, che ci hanno consentito di avere una conoscenza complessiva del fenomeno e delle sue dimensioni. La produzione scientifica sui campi di concentramento italiani è, oggi, grazie a questi autori, sicuramente buona. L'indagine storiografica rischia, però, di rimanere fine a se stessa se non è accompagnata da una divulgazione scientifica adeguata, capace di rendere l'opinione pubblica consapevole anche delle pagine più buie della nostra storia. In questo campo i lavori di divulgazione sono davvero pochi e anche per questo riteniamo che ogni contributo possa essere prezioso per allargare la memoria di ciò che accadde durante l'occupazione italiana nei Balcani. Parliamo ovviamente di un processo certamente lungo, ostacolato anche dal perdurare del silenzio sui campi di concentramento italiani nella manualistica scolastica e dall'oscuramento imposto al documentario della BBC Fascist Legacy, comparso fugacemente nella programmazione televisiva e subito archiviato. Eppure, soprattutto nelle nostre province di confine, sarebbe opportuno che se ne parlasse di più. Anche perché i campi di concentramento italiani, i campi del Duce, come li ha definiti Capogreco, non accolsero solo anziani, donne e bambini deportati dalle zone d'occupazione militare o di nuova annessione istituite dopo l'aggressione alla Jugoslavia. Un numero consistente di deportati era costituito da cittadini italiani delle province orientali di nazionalità slovena, persone a cui finora è stata negata di fatto anche la memoria delle sofferenze patite. L'Italia non è l'unico paese in Europa ad avere cercato di rimuovere l'esistenza di un proprio sistema concentrazionario. Anche la Francia, ad esempio, ha atteso molti anni prima di avviare un dibattito storiografico sui campi di concentramento realizzati all'inizio del Secondo Conflitto Mondiale, in cui furono detenuti anche molti reduci dalla guerra di Spagna, italiani e sloveni, originari delle nostre province. Il fenomeno della deportazione indiscriminata di donne e bambini sembra però essere un fenomeno che accomuna l'Italia solo alla Germania nazista e ai suoi satelliti. Non dobbiamo però cadere nelle facili generalizzazioni, ricercando analogie tra i campi di concentramento italiani presi nel loro insieme e i lager, o peggio, i campi di sterminio nazisti. Inevitabilmente il confronto non farebbe altro che relativizzare l'orrore dei campi fascisti. È necessario invece tener conto delle diverse realtà e tipologie della deportazione. Molti dei campi di concentramento fascisti regolamentari, gestiti cioè dal Ministero degli Interni, rispondevano a requisiti minimi di vivibilità. Erano visitabili dalla Croce Rossa e vi era la possibilità per gli internati non solo di comunicare con l'esterno attraverso apposite cartoline postali, ma anche di ricevere viveri e poter così migliorare le proprie condizioni di vita. Diversa era, invece, la situazione nei campi destinati agli internati jugoslavi, i campi di internamento parallelo, come li definisce Capogreco. Qui i prigionieri, per lo più donne, anziani e bambini, erano costretti ad una disperata lotta per la sopravvivenza, completamente nascosti al mondo e impossibilitati a ricevere aiuti dall'esterno, come denunciò forse per primo Božidar Jezernik nel suo saggio Boj za opstanek, che potremmo tradurre in lotta per l'esistenza. L'esercito italiano aveva già alle spalle una certa esperienza nella realizzazione di campi di concentramento. Basti pensare ai campi realizzati in Libia dal generale Graziani, in cui trovarono la morte migliaia di civili. Qualunque analisi sul fenomeno concentrazionario in Italia dovrebbe partire da qui, dal genocidio perpetrato dal nostro esercito in Libia prima e poi in Etiopia. Si tratta di eventi ugualmente rimossi dalla nostra storia e praticamente sconosciuti all'opinione pubblica nazionale. A favorire questa rimozione fu certamente lo stereotipo culturale, tanto superficiale quanto diffuso, degli italiani brava gente, del soldato italiano buono, sempre diverso nei comportamenti verso la popolazione civile dall'alleato nazista. A cancellare questa pagina di storia contribuì poi, nel dopoguerra, anche la volontà degli alleati di condonare i crimini di guerra italiani in nome di un superiore interesse politico e strategico. A livello politico, inoltre, nessuno aveva interesse a rimettere in discussione l'immagine del nostro esercito in un dopoguerra che l'Italia affrontava da paese aggressore sconfitto, aggrappato alla resistenza come simbolo di un riscatto morale completo e definitivo della nazione. Un aiuto alla rimozione deve averlo poi portato anche la confusione tra internamento e confino di polizia. Capogreco nota giustamente che la memoria dei campi di concentramento italiani, attivi per pochi anni, non poteva che subire un offuscamento di fronte a quella delle colonie di confino, certo più conosciute e attive per quasi un ventennio. Anche la memoria dei luoghi della deportazione appare problematica e complicata anche dalla destinazione a campi di concentramento per civili di strutture già utilizzate o comunque predisposte per prigionieri di guerra. A volte, del resto, le stesse strutture ospitavano in settori separati prigionieri militari e internati civili. Il silenzio calato per molti anni su luoghi della memoria come Sdrausina, il cui nome era stato già ufficialmente mutato nel ventennio, Gonar, Visco o Arbe, per citare solo i campi più vicini a noi, ha quindi diverse spiegazioni, ma nessuna giustificazione. Tentando di contestualizzare il fenomeno dell'internamento civile, dobbiamo premettere necessariamente, già ne accennavamo prima, che cercare il modello di riferimento dei campi di concentramento italiani nei lager nazisti sarebbe fuorviante. L'internamento fascista non si pone come obiettivo, almeno in linea di principio, l'annullamento dell'individuo e il suo sfruttamento come schiavo, ma mira piuttosto ad allontanare elementi di pericolo o di disturbo per i suoi disegni strategici attraverso la segregazione. Questo è però solo un aspetto del fenomeno. Il sistema concentrazionario realizzato dal nostro esercito nei territori occupati nei Balcani e nelle province orientali del paese, di fatto retrovia di quel fronte, per l'entità del numero dei deportati e delle vittime e per i metodi di gestione di diversi campi, è certamente molto più vicino ai peggiori campi di concentramento realizzati in Africa, che non all'internamento praticato dal regime come misura cautelare verso i sospetti di antifascismo. La stessa presenza predominante di donne, anziani e bambini all'interno dei campi è illuminante al proposito. Tutti i campi realizzati dall'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale furono definiti ufficialmente campi di concentramento, ma la definizione non rende conto delle diverse modalità con cui avveniva l'internamento. Carlo Spartaco Capogreco ha definito giustamente illegale, o meglio fuori legge, l'internamento dei civili sloveni e croati praticato dal regime fascista dopo l'invasione della Jugoslavia. Invasione che, peraltro, avvenne da subito al di fuori di ogni legge di guerra, con il bombardamento improvviso di Belgrado e poi con la trasformazione dei territori sloveni occupati nella provincia di Lubiana. Occorre però distinguere, e in questo ci aiuta Tone Ferenc, tra la violenza espressa in queste zone dall'esercito italiano nel 1941, mirata ad obiettivi politici e militari ben definiti, e quanto avviene a partire dal 1942, quando viene decisa e attuata una vera e propria strategia del terrore verso la popolazione civile. Le nuove direttive impartite dagli alti comandi, in un quadro ideologico marcatamente razzista, prevedono l'utilizzo contro la popolazione civile degli stessi metodi applicati dai nazisti sul fronte orientale, dall'incendio dei villaggi alla fucilazione di ostaggi alla deportazione in massa dei civili in campi di concentramento, per creare il vuoto attorno al movimento partigiano. In questo quadro non dovrebbe sorprendere che il tasso di mortalità registrato nel campo di concentramento di Arbe-Rab, dovuto alla fame, al freddo e alle spaventose condizioni igienico-sanitarie, sia stato per lunghi periodi superiore a quello dei peggiori campi di concentramento nazisti, esclusi quelli di sterminio. La differenza consiste solo nella mancanza di un'efficiente macchina della morte, sostituita da condizioni di vita insopportabili, di cui ovviamente sono i bambini a pagare il prezzo più alto. Si tratta in ogni modo di morti che non possono essere attribuite al caso, come potrebbe essere per il sovraffollamento e le conseguenti epidemie. Sono invece il risultato di decisioni prese a tavolino con cui si programmava, ad esempio, un vitto del tutto insufficiente. Questo sia per non sottrarre risorse all'esercito, sia per rendere i prigionieri più deboli e quindi controllabili con il minor impiego di truppe. Non si condanna a morte, quindi, ma si lascia morire. E questo non solo nell'inferno di Arbe. La posizione al di fuori della legge di molti campi ebbe ripercussioni pesantissime per tutti i civili sloveni e croati, definiti cittadini italiani per diritto di annessione e quindi privati anche dello status di sudditi nemici, che avrebbe consentito almeno qualche controllo e l'invio di viveri e vestiario pesante da parte delle organizzazioni internazionali. Soltanto nell'agosto del 1943 il Ministero degli Affari Esteri permise alla Croce Rossa di assistere i civili croati e sloveni internati in Italia, a condizione che ciò non modificasse la loro posizione giuridica e che ci si limitasse a semplici azioni di carattere umanitario. Esiste, quindi, anche un problema di continuità tra regime fascista e governo Badoglio che deve essere affrontato. I campi non vengono chiusi dopo il 25 luglio, ma abbandonati solo dopo l'8 settembre, spesso a causa della fuga degli addetti alla sorveglianza. In alcuni casi con un ritardo tale da permettere la cattura degli internati da parte dei nazisti. Certo, non mancano le eccezioni. Gruppi di internati furono rilasciati dopo pressioni della Chiesa o per decisione dei comandi militari. Non si trattò, tuttavia, di una liberazione generale, a testimonianza del fatto che le responsabilità italiane non cessarono con la destituzione di Mussolini e la caduta del regime fascista. L'esame della storia dei singoli campi e le tante testimonianze orali raccolte permettono di mettere in discussione molte formule generali desunte dai documenti d'archivio degli enti militari e politici superiori. È il caso, ad esempio, della distinzione tra internati deportati come misura repressiva, ostaggi destinati ad indebolire la resistenza slovena e a privarla del sostegno della popolazione, e gli internati a titolo di protezione contro il rischio di ritorsioni da parte delle forze partigiane. Al di là delle intenzioni dichiarate, la realtà sul terreno pose fine presto a queste differenziazioni. Il sovraffollamento, le epidemie, la fame, il freddo non facevano distinzioni politiche. Si muore nella desolazione dell'isola di Arberab come a Gonar, in provincia di Udine, e se il trasferimento di donne e bambini stremati da Arberab incide anche sui tassi di mortalità degli altri campi, questo non indica cambiamenti significativi nella filosofia dell'internamento. Potrebbe fare eccezione tra i campi esaminati solo quello di Visco, dove però il numero degli internati fu sempre molto inferiore al limite di sopportazione della struttura. La storiografia italiana e slovena ci raccontano molto bene il come, ma credo che prima di accostarsi alle testimonianze presentate in questa pubblicazione sia necessario riflettere ancora sul perché, anzi sui perché, della deportazione di migliaia di donne e bambini. Abbiamo già detto che le autorità militari italiane fecero proprie le direttive emanate dai comandi tedeschi per combattere la resistenza lungo il fronte orientale. Questo spiega, non certo giustifica, le fucilazioni di ostaggi e l'incendio dei paesi situati vicino a luoghi in cui si erano avuti combattimenti con le forze partigiane o da cui risultavano mancare uomini, presumibilmente arruolati nelle formazioni partigiane. La deportazione di donne e bambini come ostaggi rientra sicuramente in questa strategia. I numeri della deportazione sono però troppo alti per trovare una spiegazione esauriente in queste direttive. Sono anzi così alti da sconvolgere anche le strutture predisposte per l'internamento dai comandi militari, tanto da trasformarle rapidamente da luoghi di segregazione in luoghi di morte. I motivi del degenerare della deportazione e della crescita esponenziale dei numeri sono probabilmente risposte alla stessa situazione sul campo. Da una parte la crescita della resistenza armata e il suo riorganizzarsi dopo ogni offensiva condotta dall'esercito sono la dimostrazione evidente che l'uso indiscriminato della violenza avvicinava la popolazione alla resistenza anziché allontanarla, vanificando anche i successi militari ottenuti dall'esercito italiano grazie all'utilizzo di milizie di collaborazionisti, infiltrati e delatori. Dall'altra, l'inefficacia di questa strategia spinge i comandi italiani ad ordinare misure repressive sempre più drastiche, fino a pianificare la distruzione e lo spopolamento attraverso la deportazione in massa dei civili di una vasta zona al confine tra Slovenia e Croazia, lunga alcune centinaia di chilometri e larga più di una decina. Si innescava così una spirale di violenza in cui gli stessi obiettivi militari finivano con l'essere stravolti. La ritorsione sui civili veniva giustificata come una sorta di vendetta per le perdite subite durante i rastrellamenti, ma la stessa spingeva anche gli incerti alla scelta della lotta armata. In questa tragedia la guerra finiva col perdere ogni traccia di umanità, se mai l'aveva avuta. La deportazione e la morte dei bambini potevano essere considerate un effetto secondario, cui non dare troppo peso. E forse, senza i documenti degli archivi militari e civili, e soprattutto senza le testimonianze, i disegni e gli scritti dei sopravvissuti, potremmo davvero fingere che nulla sia accaduto, o che la responsabilità sia da addebitare esclusivamente ad un ristretto numero di criminali di guerra. A smentire qualunque ipotesi consolatoria rimangono però le circolari del Ministero degli Interni emanate dopo il 25 luglio del 1943. Ancora il 15 agosto 1943 una circolare telegrafica del capo della polizia senese precisava che non devono essere liberati allogeni Venezia Giulia et territori occupati. Solo dopo l'armistizio, il 10 settembre 1943, Senise emanava la circolare Liberazione sudditi nemici internati, senza fare menzione della condizione dei cittadini italiani per diritto d'annessione. Per comprendere la portata e le conseguenze del ritardo con cui vengono emanate queste direttive e delle loro volute dimenticanze, basta attendere poche settimane. Il 1 novembre 1943 il Ministero degli Interni della Repubblica Sociale Italiana dichiara abrogati i provvedimenti liberatori del 10 settembre e contemporaneamente chiede di sapere quali e quanti campi sono ancora funzionanti e i nominativi dei civili internati nei campi stessi. Mio padre. Io sono senza padre. È stato fucilato dagli italiani. Un giorno sono entrati nel mio paese. Ci hanno fatto uscire dalle case. Tutti piangevamo disperati, ma mia mamma era quella che forse piangeva di più. Hanno preso e rinchiuso mio padre. Con lui hanno portato via tanti altri uomini. Poi li hanno fatti andare in fila verso il paese di Zamost, dove hanno fucilato 12 uomini, e tra questi c'era anche mio padre. Quando abbiamo saputo, abbiamo pianto tanto. Poi ci hanno bruciato la casa e ci hanno portati verso l'internamento. Drago Kalicic, nato il 25 agosto 1934. Fame a Treviso. Novi Kot, il paese dove sono nata, è stato bruciato e noi siamo stati internati nel campo di Treviso, che era circondato da un fitto filo spinato che diventò la nostra nuova casa. Che fame che si pativa lì! Noi bambini piangevamo così tanto che era terribile sentirci. Vicino a noi c'era la cucina, dove si preparava il cibo in grandi pentoloni. La mattina ci davano un caffè nero e amaro, a mezzogiorno e la sera un mestolo di minestra annacquata. Tanti crollavano a causa della debolezza e ogni giorno diminuivamo di numero, perché morivano fino a 10 persone al giorno per la fame. Non dimenticherò mai la sofferenza patita durante l'internamento. Draga, 23 giugno 1944. Nada Cimpric, nata il 16 aprile 1931. L'inondazione del campo di Rab. La cosa più terribile successa durante il mio internamento nel campo di concentramento di Rab fu l'inondazione notturna del campo delle donne e dei bambini in una giornata d'autunno. Era quasi mezzanotte e nelle tende dormivamo tutti senza sapere cosa sarebbe successo. Fulmini e tuoni si abbatterono e la pioggia cominciò a battere sulle tende. Mi svegliai di colpo, non capii cosa stesse accadendo. Tuonò nuovamente e una grandinata terribile colpì le nostre tende. Pensai che qualcuno stesse gettando sassi su di noi. Il buio, l'acqua e i tuoni provocarono in noi un immenso terrore. La paura divenne quasi follia e allora mi strinsi a mia zia. Nel buio si sentirono urla e grida di terrore. «Affoghiamo! Affoghiamo!» L'acqua cominciò a scorrere sotto le tende che non resistettero all'urto della valanga d'acqua e fango che scese dalle colline vicine. Nella fuga generale tentai di aiutare mia nonna e la presi per mano. Volevo aiutarla a fuggire, ma il torrente in piena che ci aveva investiti me la strappò di mano e la poveretta sparì nell'acqua gelida. Cercai aiuto e mi girai verso la tenda dove stava mia mamma. La vidi tra i lampi chiamare il mio fratello più piccolo, che era appena stato trascinato via. Tutti piangevano, chiedevano aiuto. Il nemico non fece caso alle nostre grida. Ci fecero traslocare in altre tende dove aspettammo l'alba sdraiati sulla terra. Anche se nei mesi estivi non mancarono tempeste e temporali, una tempesta così non l'avevamo mai vista. Il nemico non aveva dubbi. In questo modo ci avrebbero ammazzati presto tutti quanti. Antica Troja, nata il 17 gennaio 1931. Quando morì mio padre. Era veramente dura a Rab, specialmente quando l'acqua inondava il campo e quando si pativa tanta fame. Ma ero tanto triste soprattutto per mia sorella Danica e per mio padre, che morirono di fame a Rab. Quando venni a saperlo piansi tanto. Io sono così piccolo, ma mio padre non c'è più. Lascia la mia povera mamma e sei bambini. Che riposi in pace nella terra ostile e straniera di Rab. Quando verrà la pace, andrò a visitare la sua tomba. Ludwig Panthar, nato il 26 luglio 1934. Sull'isola di Rab. Siamo stati deportati a Rab. Abbiamo vissuto in tende vicino al mare. Dormivamo sulla terra nuda. Una notte, mentre dormivamo, il vento cominciò a soffiare e cominciò a piovere. L'alta marea era cresciuta e l'acqua ci arrivò fino al ginocchio. Abbiamo pianto, chiamato aiuto. Volevamo scappare, ma le guardie non ci lasciarono uscire dal recinto. Il mare continuava a crescere e molti bambini morirono annegati, mentre i nostri vestiti vennero trascinati via dall'acqua. La mattina dopo la burrasca si calmò e uscì il sole, asciugando e scaldando i nostri corpi scossi dal freddo e dalla paura. Ivan Stimec, nato il 18 febbraio 1932.